9 ottobre.
Allora, queste sono sì, le proteine, ok, perché anche sì, il nostro cervello ha tantissime proteine. Le proteine sono costruite da aminoacidi, ok? Un aminoacido ha questa struttura caratteristica uniforme tra tutti gli aminoacidi che conosciamo, che sono in totale 20. E sicuramente nella lezione biochimica dovete studiare tutte queste strutture, no? Molto approfondito, no? Però la struttura principale, no, è sempre un gruppo carbossilico, un gruppo aminico, ok? E abbiamo la catena laterale, no, con un carbonio qua, ok? Significa che il gruppo aminoacido aminico e il gruppo carbossilico ci sono presenti uniformemente in tutti gli aminoacidi, no? qua sempre in terminal sequence, ok? Però la catena laterale, quella che si trova qua centrale, può cambiare, e questo è diverso tra ogni aminoacido, ok? Abbiamo già sentito un aminoacido molto interessante, che è la tirosina, okay, che si trova nel sito attivo della tofisomerase, che utilizza il gruppo OH per fare un attacco nucleofilico a una catena di DNA. Okay? Però quello che è interessante è, no, che tutti ci sono aminoacidi che possono essere anche modificati dopo la traduzione. E qua si parla di post-translational modifications o modificazioni post-traduzionali, che sono molto importanti perché cambiano la chimica dell'aminoacido e come conseguenza viene anche cambiato la funzione della proteina, che porta una modificazione post-traduzionale. Non solo praticamente qua mostrato, no, aminoacidi che sono frequentemente modificate, no? Soprattutto frequentissimo serina, treonina e tirosina, che possono essere fosforilato, no? Qua su queste OH viene fosforilato, e questo ha un ruolo importantissimo nella attivazione di una proteina, okay? Ci sono tantissime proteine che vengono attivate attraverso la fosforilazione di una serina, per esempio, che si trova in una posizione particolare all'interno della proteina, ok? Però ci sono anche altre modificazioni che vediamo molto frequentemente, per esempio la lisina, che viene spessissimo metilato, anche acetilato, che è sulla gruppa N-terminale, sul gruppo NH3. Queste modificazioni nella lisina troviamo spessissimo anche nella cromatina, in particolare nei istoni. E queste modificazioni cambiano la struttura della proteina, perché sta cambiando anche il carico di questo aminoacido, lo vediamo più avanti, e questo può avere un impatto molto forte sul livello dell'espressione genica. E significa modificazioni post-traduzionali sono molto importanti, perché regolano l'attività di certe proteine. Ok, adesso una proteina è praticamente una catena di polipeptidi, okay, lo sappiamo già, e praticamente queste catene di polipeptide viene prodotto durante la traduzione, dove praticamente diversi aminoacidi, secondo il codice genetico che troviamo nel RNA messaggero, vengono legati covalentemente, e il legame covalente accade sempre dal gruppo carbossilico di un aminoacido e un gruppo aminico. Okay? E si crea questa caratteristica legame peptidico, okay? Molto importante anche conoscere la sequenza, no, di questo legame peptidico, no? Molto caratteristico, okay? Durante questa reazione viene anche liberato un molecolo di acqua, okay? Quando facciamo una traduzione a una proteina, no, queste step accadono una volta, però accade praticamente tantissime volte finché abbiamo una proteina con la sua lunghezza caratteristica, che viene determinato dal cosiddetto open reading frame, che si trova all'interno dell'RNA messaggero. Okay? Significa, durante la traduzione, il codice genetico che si trova all'interno dell'open reading frame, in questo video più avanti, viene tradotto in una sequenza peptidica. Qua vediamo, no, questa struttura, no? Primaria, praticamente un modello della struttura dei vari amini acidi che vengono legati attraverso il legame peptidico, e vediamo qua che c'è anche flessibilità lungo queste backbone della catena peptidico. Okay? E queste dà flessibilità alla catena polipeptidica, e questo è molto importante perché questa flessibilità ci serve anche per creare strutture di particolari di polipeptide, che significa, come l'RNA, anche le catene polipeptidiche sono flessibili e riescono a assumere strutture particolari, che nel caso delle proteine è anche molto importante per la funzione delle proteine stesse. Okay? Significa, una proteina funzionante consiste, da una parte, dall'informazione primaria, no, della sequenza, però anche dall'informazione strutturale, no, come questa catena si piega. Okay? E queste vediamo qua. Quando partiamo adesso, no, dalla sequenza polipeptidica, parliamo dalla struttura primaria, o primary structure. Significa la struttura primaria è basicamente solo la sequenza dei aminoacidi in una catena polipeptidica. E ogni aminoacido qua è simbolizzato da un cerchietto. Okay? Quando viene fatta la traduzione, okay, creiamo queste catene di polipeptide, no? Che escono proprio sempre, continuamente durante la traduzione. Però quando c'è la produzione di queste polipeptide, subito inizia una specie di folding che piega la catena peptidica in due strutture principali. Okay? Una si chiama alfa helix, okay, o alfa elica, che è praticamente una elica distorsa di una catena peptidica, polipeptidica, o in alternative si creano cosiddette sheets, o come si chiamano in italiano? Foglietto beta, ecco. Okay? Questa è la struttura secondaria, però non si ferma qua, perché queste strutture secondarie entrano in una fase di packing, dove la proteina assume la struttura finale, dove praticamente una serie di beta sheets ed alfa helice creano una struttura tridimensionale, è quella del proteina. Quando avevo una proteina funzionante, no, può funzionare da solo, che okay? Significa rimane nella sua struttura terziaria, però esistono anche proteine, la grande parte delle proteine, che assumono anche strutture quaternarie attraverso la interazione di altre proteine che si trovano anche in una struttura terziaria. Okay? Significa, queste sono le strutture di base, queste quattro strutture in quale possono esistere le proteine. Adesso vediamo intanto anche queste strutture principali. Abbiamo qua la alfa elica distorsa, e abbiamo due tipi di foglietti, no? Abbiamo foglietti beta antiparallelo e foglietto beta parallelo. Quando si parla dal foglietto beta antiparallelo, vediamo qua una catena un parte della catena polipeptidica in questo orientamento, qua l'N-terminus, qua verso il C-terminus, però dopo si piega e fa praticamente una interazione con questa parte prima, creando un altro piano di aminoacidi, di catene di aminoacidi, che adesso è un orientamento antiparallelo. Okay? Abbiamo qua l'N-terminus e qua il C-terminus. Okay? E come altra struttura c'è praticamente il foglietto beta parallelo, dove praticamente tutti e due i piani sono nello stesso orientamento. N-terminal, N-terminal. Okay? Allora, cosa assicura adesso queste strutture secondarie? Queste sono sempre le gambe di idrogeno che stabiliscono sia la alfa elica o anche i beta sheets. Ok? Queste beta sheets e alfa helix possono dopo organizzare una proteina in domini diversi. Ok, qua vediamo praticamente un modello di una proteina che è organizzata in due domini, dominio 1 e dominio 2. Se vediamo qua, sono anche strutturalmente separato qua, no? Vediamo veramente due domini, 1 e dominio 2, e ogni dominio consiste dalla sua, no, sequenza primaria, la catena polivettivica, però anche una serie di beta sheets, lo vediamo qua indicato come freccia, e anche qua vediamo una alfa elica. Ok? Invece questo dominio ha una struttura completamente diversa, lo vediamo che no, e manca anche per esempio una alfa elica. Allora, cosa sono adesso domini? Okay, quando parliamo di un dominio di una proteina, e normalmente una proteina consiste da più di un dominio, e qua vediamo un'altra proteina che contiene 1, 2, 3 domini, qua un'altra che ha 1, 2, 3, 4, 5 domini, okay? Però quando si parla di un dominio, si parla di una struttura, da una parte di una proteina definita, che deriva da un antenato comune. Significa che questo dominio, questa struttura da parte di una proteina, possiamo anche trovare in altre proteine all'interno della stessa cellula. Okay? Però quello che è importante è che il ripiegamento di un dominio è praticamente sempre lo stesso. Significa che abbiamo sempre il stesso abbinamento e struttura della serie di alfa elice o beta sheets, okay? Però spesso le sequenze aminoacidi sono simili però non identiche, okay? Significa, si pensa che durante l'evoluzione è stato creato un prototipo di un dominio di proteine che ha assumato una funzione particolare. Per esempio un dominio che lega il DNA, okay? O un dominio che sa interagire con un'altra proteina, e per questa funzione serve una sequenza primaria giusta e anche una struttura giusta, okay? Durante l'evoluzione questo dominio è stato diversificato, significa che dal dominio 1 ci sono creati, non so, 100 domini che tutti hanno la stessa, più o meno la stessa struttura, però la sequenza peptidica può cambiare, ok? Però sono tutti simili tra di loro e tutti hanno la stessa capacità di legare DNA, però questa diversificazione può anche causare che un dominio lega una sequenza di DNA particolare, invece un'altra vuole legare un'altra sequenza, ok? Però hanno in comune una sequenza per polipeptidica simile, significa c'è omologia sul livello della sequenza primaria, però abbiamo sempre la conservazione della struttura secondaria o terziaria, ok? E quando c'è questo, quando c'è questa conservazione, si parla di un dominio, ok? Questo è molto importante, perché spesso parliamo che la domain X, no, fa questo. Okay? Da cosa è un dominio? L'importante è cosa è veramente un dominio. Significa un dominio deriva sempre da un antenato comune, okay? Stesso ripiegamento, e spesso, ma non sempre, la stessa sequenza aminoacidi. Però riusciamo ancora a capire, no, che tutti questi domini sono nella stessa famiglia. Ok? Allora, abbiamo già accennato, no, che praticamente il DNA, no, per esempio quando parliamo di DNA binding protein, offre della major groove e la minor groove, gruppi chimiche che permettono l'interazione con proteine. Okay? E questa interazione accade tra le basi e anche gli aminoacidi nelle proteine. Qua veniva praticamente mostrato, no? Come il glutamina o un arginina interagisce con la major groove, ok? Con l'adenina o con guanina. Significa che si creano qua legami di idrogeno tra l'aminoacido e una base che si trova nel DNA, ok? Però attenzione, questo legame, ok, tra proteine e DNA non sono solo limitate a DNA, le proteine possono anche interagire, no, con l'RNA, ok? Ci sono tantissime proteine all'interno del cervello che controllano il metabolismo, che vuol dire la produzione, utilizzo e degradazione del RNA. Qua vediamo anche un'altra volta evidenziato dove, come praticamente la struttura delle proteine è assolutamente importante, no, per il legame del DNA. Per esempio, qua vediamo un dominio che ha praticamente questo ruolo di interagire con DNA, e vediamo questo dominio consiste da varie alfa elice che sono assemblate in un modo coordinato, e praticamente una certa regione di questi domini riescono praticamente a inserirsi, no, all'interno della major groove, come qua e come qua. E all'interno di questa major groove vengono dopo stabiliti questi legami di idrogeno tra la doppia elica del DNA e la catena polipeptidica, ok? Allora, questo è praticamente un dominio, ok? Un DNA binding domain. Significa che da questo dominio esistono varie, no, fratelli o omologhi, ok? E ogni omologo di questo dominio può avere una sequenza per legame al DNA diverso. Significa che questo è dominio 1 lega questa sequenza che troviamo in una sequenza di DNA regolatorio all'interno del lambda batteriofago, ok? Significa che il fago contiene una serie di geni che devono essere controllati, e soprattutto vengono spessissimo spento questi geni da parte del repressore. Il repressore continua di DNA binding domain, ok? Però abbiamo più di un repressore e anche più di un gene che deve essere represso o soppresso da questo repressore, e ogni repressore ha la sequenza e struttura specifica per legare una particolare sequenza di un repressore, ok? E questi modelli del controllo dell'espressione genica lo vediamo anche più avanti quando parliamo della controllare l'espressione genica dei procarioti, però anche dei eucarioti, ok? Bon. Io direi che adesso facciamo una piccola pausa, ok? E dopo riprendiamo parliamo dei genomi, ok? L'organizzazione dei genomi.